L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno tredicesimo, numero 2, febbraio 2013. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Bacca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvi Renti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Fioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognuna 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. Comunicato. In allegato alla presente rivista vengono inviati due CD. Uno contiene l'aggiornamento del lettore Vito Reader nella versione 3.4.4, che risulta essere l'ultima disponibile. Per effettuare l'aggiornamento è sufficiente inserire il CD e seguire le istruzioni vocali. L'altro CD contiene due cartelle separate con le istruzioni del lettore Vito Reader. Nella prima sono riportate quelle in modalità semplificata più brevi e con la sola descrizione dei comandi principali per un utilizzo immediato. Nella seconda sono riportate le istruzioni complete, modalità avanzata, che contengono più informazioni in merito alla descrizione approfondita del lettore e delle sue funzioni, compreso il menu di settaggio e configurazione della macchina. Entrambe le versioni sono realizzate in standard ASI. Pertanto è possibile navigare e ricercare l'argomento che più interessa. Per chi utilizza un lettore Victor, sarà sufficiente premere il tasto 1 per accedere alla funzione libreria e quindi selezionare la cartella che interessa. Per ogni altra informazione, telefonare al numero 06-699-88360 o al numero 06-699-88340. Email lp@wicechi.it.
Qui le domande le faccio io. Doniamo pagine al libro parlato di Luisa Bartolucci. Carissimi amici, questa iniziativa è rivolta a tutti gli amanti della lettura e a quanti credono nell'importanza del Centro Nazionale del Libro Parlato. Di recente ho pubblicato a mie spese un libro dal titolo Qui le domande le faccio io. Nel volume di 424 pagine sono raccolte più di 60 interviste, edite e no, da me realizzate con personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica, della politica, della letteratura, del giornalismo, della radio e della televisione. Il libro nasce non solo dai ripetuti inviti di molti di voi a raccogliere i pezzi più significativi da me pubblicati sui nostri periodici e non, in un unico volume, ma anche e soprattutto dal desiderio di contribuire in prima persona, insieme a tanti di voi, a donare delle pagine al nostro Centro Nazionale del Libro Parlato. Come sapete, i tagli governativi hanno colpito duramente anche questo prezioso servizio. Così ho pensato che sarebbe bello ed importante se ciascuno di noi donasse alcune pagine al libro parlato. Come? Abbiamo realizzato una versione in CD audio ed una in CD contenente il testo in HTML di Qui le domande le faccio io. Il libro sarà edito nella versione in formato elettronico HTML e nella versione audio, quale supplemento al periodico Kaleidos. Il supplemento avrà sia nella versione audio che in quella in HTML un costo di 10 euro contro i 25 imposti dalla casa editrice per la versione cartacea. L'intera somma che chi acquisterà il volume verserà sarà totalmente destinata alla produzione di libri audio in standard DAISY da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ciascuna delle opere prodotte con i proventi di Qui le domande le faccio io recherà al proprio interno i nominativi di quanti, acquistando una delle due versioni di Qui le domande le faccio io, avranno contribuito alla produzione di un nuovo libro da mettere a disposizione di tutti tramite il Centro Nazionale del Libro Parlato. Come acquistare il volume e donare quindi pagine al Libro Parlato? È molto semplice. È sufficiente effettuare un versamento di 10 euro sul conto corrente postale numero 279018, intestato ad Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, via Borgognona 38, 00187, Roma. Nella causale andrà inserito il titolo del libro, Qui le domande le faccio io, seguito dalla dicitura CD audio, se si vuole ricevere la versione audio, o CD HTML, se si vuole ricevere la versione in HTML. Si allega il conto corrente postale precompilato da utilizzare per effettuare il versamento. Naturalmente è possibile acquistare in un'unica soluzione entrambe le versioni, indicandolo nella causale, così come richiedere più copie. È altresì possibile effettuare donazioni superiori alla cifra indicata, che naturalmente verranno destinate interamente alla produzione di libri audio in standard DAISY, realizzati dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Per quanti volessero effettuare il versamento mediante bonifico bancario, riportiamo le coordinate. Banca Popolare di Vicenza, Agenzia 8, Roma, IBAN IT 14 A 05728 03208 678 5702 20571. Per quanti volessero invece utilizzare il postagiro, le coordinate sono Banco Posta, intestato a Amministrazione Corriere dei Ciechi, IBAN IT 77 Z 07601 03200 00000027 9018. Partecipiamo numerosi dunque, doniamo pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato e diffondiamo l'iniziativa anche tra i nostri amici e conoscenti. Più cultura, più informazione, più svago, più libri per tutti. Per saperne di più e per dare la propria adesione, si può inviare una email all'indirizzo ustampa@uicechi.it. Sono inoltre stati creati un profilo ed una pagina su Facebook recanti il titolo del libro. Tramite la nostra stampa associativa, le nostre circolari, il giornale elettronico giornale.uic.it, il profilo e la pagina Facebook verranno fornite informazioni in tempo reale sull'andamento dell'iniziativa. Partecipiamo numerosi dunque, doniamo pagine tramite Qui le domande le faccio io. Grazie. Luisa Bartolucci.
Comunicato. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Bari, Cosenza, Napoli e Isernia, dovuta ai ben noti tagli governativi e ai contributi di funzionamento del Centro Nazionale del Libro Parlato, la ripartizione degli utenti serviti è così modificata. Gli utenti delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise saranno serviti dal centro di distribuzione di Palermo, via Manzoni 11, 90.133, telefono numero 091 616 2994, email lppa@uicechi.it, sia per la richiesta di opere prodotte su cassetta che su CD. Gli utenti della Regione Marche saranno serviti dal centro di distribuzione di Firenze, via Nicolò di Due, 50.131, telefono numero 055 552 0752, email lpfi@uicechi.it, sia per la richiesta di opere prodotte su cassetta che su CD. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare il capo servizio del Centro Nazionale del Libro Parlato al numero 06 699 88360, email lp@wiceti.it. Comunicato. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Bari, Cosenza e Napoli, dovuta ai ben noti tagli governativi e ai contributi di funzionamento del Centro Nazionale del Libro Parlato, le riviste prodotte periodicamente dai suddetti centri verranno a breve realizzate da altri volontari. Quanto prima comunicheremo le modalità per la ricezione dei periodici Airone, Viversani e Belli e National Geographic. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare il capo servizio del Centro Nazionale del Libro Parlato al numero telefonico 06 699 88360. Email lp@wiceti.it.
Comunicato. Nell'intento di rispondere sempre meglio alle esigenze degli utenti, il Centro Nazionale del Libro Parlato offre agli stessi, attraverso la compilazione di un form presente sul sito www.uicechi.it, la possibilità di richiedere la produzione di opere che, compatibilmente con le risorse disponibili, potranno essere realizzate nei nostri studi di registrazione. Alla luce del successo riscosso dall'iniziativa in parola, a partire dal 1 ottobre il Centro Nazionale del Libro Parlato, una volta ricevuta la richiesta mediante il form o tramite e-mail o ancora mediante segnalazione inoltrata a mezzo telefono, dopo aver preso in carico la produzione dell'opera, provvederà tramite un proprio addetto a comunicare via e-mail o telefonicamente all'interessato la data d'inizio e la previsione del completamento della lavorazione. È fatto obbligo, pertanto, di comunicare al centro un proprio recapito telefonico o di indirizzo e-mail. Diversamente, le richieste non potranno essere prese in considerazione. Successivamente, una volta terminata la produzione del libro, l'utente verrà contattato, informato della disponibilità dell'opera e gli saranno fornite le indicazioni per la sua acquisizione. Centro di distribuzione territorialmente competente o sezione di appartenenza se abilitata al download. Il Centro Nazionale del Libro Parlato resta a disposizione per accogliere ogni suggerimento da parte dell'utenza, finalizzato ad arricchire un fondamentale strumento di emancipazione culturale.
Numero di catalogo. 81.641. Durata 351 minuti.
Silenzi vietati di Francesco Ciccamea, Abagliano Editore, 2008. Fresco di una disastrosa esperienza in un corso di scrittura alla Baricco, Francesco scrive una mail al vecchio professore di italiano. Il professore è Massimo Onofri, proprio lui, il critico che insegna all'università e scrive sui giornali. Un uomo in carne ed ossa, insomma, come tutto in questo libro. Francesco ci prende gusto e inonda il prof di mail nelle quali racconta con ferocia tutta la sua vita, la famiglia, l'assurda provincia viterbese, le sedute dall'analista. L'autoritratto d'un giovane all'altezza dei nostri tempi, capace di spremere da un'autobiografia disperata i succhi di una comicità che non fa sconti a nessuno, a partire da se stesso. Una galleria di ritratti esilaranti. Il padre infermiere che va a caccia per sentirsi macio. La madre insultata dalla vita che tradisce il marito con Gesù Cristo. Una nonna rimbecillita che tutti sperano tiri le cuoia. Una sorella un po' fumata che non ne imbrocca una. Ma l'argomento preferito è il sesso. Tra approcci surreali con le donne, impotenza e rassegnati ritorni alla masturbazione. Un libro implacabile. Scritto da un nevrotico che sa di esserlo in un mondo di matti in libertà. Francesco Ciccamea è nato a Vetralla, Viterbo, nel 1978 e da lì non si è ancora mosso. Lavora come segretaria in un laboratorio analisi privato e arrotonda lo stipendio prestando servizio in un'agenzia di pompe funebri. Si è diplomato ragioniere nel 1997. Ha frequentato l'università per 4 anni senza dare un solo esame. Ha suonato in una band heavy metal per 10 anni senza passare un solo giorno a chiedersi il perché. Ha perso la verginità nel 2005, e non rivolge più la parola a sua sorella dal 2006. Scrive dal 1994, senza aver pubblicato nemmeno un rigo, ed è in analisi da quasi un anno.
Numero di catalogo 81.641. Numero di catalogo 81.646. Durata 460 minuti.
L'esatta sequenza dei gesti di Fabio Geda. Edizioni Instar Libri 2008. Marta ha 12 anni. Quando arriva nella comunità alloggio dove lavorano Ascanio ed Elisa, la sua vita ha già preso una piega difficile. Una madre alcolizzata ed un padre che se n'è andato. L'esistenza di Carlo non è più semplice. Ha 16 anni, guarda il mondo facendo il duro e nella stessa comunità aspetta che la madre esca finalmente dal carcere. Nella vita quotidiana della casa, le esistenze dei due ragazzi si intrecciano a quelle degli educatori, che si prendono cura di loro, tra rabbia, delusioni e piccole felicità, fino a quando Marta e Corrado decidono di prendere in mano il proprio destino. Fabio Geda vive a Torino, lavora per una cooperativa sociale e collabora con il gruppo Abele. Ha frequentato la scuola Holden dove insegna e partecipa alla progettazione dei corsi di scrittura e cinema. Instar Libri ha pubblicato per Il resto del viaggio ha sparato agli indiani 2007, miglior esordio dell'anno per la trasmissione di Radio 3 Fahrenheit e selezionato per il premio Strega 2007. Il suo blog è www.fabiogeda.it.
Numero di catalogo 81.646. Numero di catalogo 82.339. Durata 638 minuti.
Flavio Soriga, Il cuore dei briganti, Bompiani Editori 2010. Cavaliere errante, brigante di passo. Filosofo innamorato degli ideali di libertà che sconvolgono il secolo dei lumi, Aurelio Cabré di Rosa Croce è nato nobile, ma adesso corre l'isola di Hermosa a raddrizzare i torti e punire l'arroganza dei baroni. Tra gelosie invincibili, amori traditi, traffici di contrabbando, attacchi dei pirati, intrighi di palazzo e battaglie contro l'invasore, Aurelio vive, corre, lotta, desideroso di costruirsi un destino e farsi giustiziere sulla scorta delle attese utopiche innestate dalla Rivoluzione francese. Flavio Soriga ripropone la magia del romanzo storico e di quello picaresco, connettendosi all'immaginario avventuroso che si annida in tutti noi e che viene da lontano, dal profondo favoleggiare della narrativa moderna, e ci consegna un piccolo gioiello narrativo. Un libro tutto racchiuso in una lingua ricca e fantastica e in uno stile nervoso e scattante. Una grande avventura fuori dal tempo. Un variopinto, trascinante, atto d'amore dalla forza inarrestabile della storia e della ragione. Flavio Soriga è nato a Uta nel 1975, vive a Roma. Ha esordito nel 2000 con la raccolta di racconti Diavoli di Nuraiò, il maestrale premio Italo Calvino. Per Bompiani ha pubblicato Sardinia Blues, premio Mondello Città di Palermo, L'amore a Londra e in altri luoghi, premio Piero Chiara, Nero Pioggia, premio Grazia Deledda Giovani, di prossima uscita nei Tascabili, e direttore artistico del Festival Settembre dei Poeti di Seneghe, www.flaviosoriga.it.
Numero di catalogo 82.339. Numero di catalogo 82.363. Durata 768 minuti.
Il mio nome è Victoria, di Victoria Donda. Corbaccio Editore 2010. La dittatura militare, il cosiddetto processo di riorganizzazione nazionale, ha lasciato tracce indelebili nella vita di migliaia di argentini. 30.000 persone risultano desaparecidos e centinaia furono i bambini dati in adozione a famiglie di militari. Nel 1977 i genitori di Victoria furono sequestrati e rinchiusi nella scuola di meccanica della Marina. Il padre fu subito ucciso e la madre, incinta di 5 mesi, poté partorire prima di essere giustiziata attraverso uno dei famigerati voli della morte, sotto gli occhi di suo zio, membro della polizia segreta. Adottata da una famiglia di militari, la bambina crebbe con il nome di Analia, ignara della sua storia, fino a quando, 27 anni dopo, grazie a una testimonianza anonima, venne contattata dalle nonne di Plaza de Mayo e scoprì di non chiamarsi affatto Analia e di non essere quella che credeva, bensì la nipote numero 78. Ma soprattutto, scoprì che l'inganno perpetrato dai militari durante la dittatura era sopravvissuto a più di 20 anni di democrazia. Ad Analia è toccato così in sorte di nascere una seconda volta, figlia di altri genitori, orfana, consapevole del male subito e che con lei hanno subito tanti altri giovani della sua generazione. Ma recuperato il nome che sua madre aveva scelto per lei, Victoria ha saputo anche superare la sua tragedia personale e da allora combatte con tutte le sue forze per garantire il rispetto dei diritti umani. La sua storia è quella di un paese ancora alla ricerca della verità sul suo passato. Victoria Donda è nata alla ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Ha trascorso l'infanzia ad Avellaneda, un sobborgo della città di Buenos Aires, ignorando la propria identità. Ha abbracciato la militanza politica nel 1998, quando si è iscritta alla facoltà di diritto e ha aderito al movimento studentesco Venceremos della corrente Patria Libre. All'inizio del 2004 è stata chiamata a collaborare con Alicia Kirchner, ministro dello sviluppo sociale. Sostiene il progetto per la diffusione e la promozione dei diritti umani Claudia Falcone, dal nome di una studentessa sequestrata durante la cosiddetta Notte delle Matite Spezzate nel 1976. Nel 2005 è stata candidata come consigliera ad Avellaneda con il partito Frente para la Victoria, nelle cui liste è stata poi candidata alle elezioni nazionali del 2007. Eletta è divenuta il deputato donna più giovane della storia argentina.
Numero di catalogo 82.363. Numero di catalogo 82.367. Durata 616 minuti.
Mamba Boy, Nadifa Mohamed, Neri Pozze Editori, 2010. Ambaro, la madre di Jama, è una Bedu, una beduina somala, capace di seguire a piedi i cammelli durante gli spostamenti della carovana di suo padre. Incinta di Jama di 8 mesi, un giorno si siede esausta ai piedi di un'antica acacia nella savana. Sul lato del pancione esposto al sole e alla brezza, scorge a un certo punto arrotolarsi un gigantesco mamba nero, il serpente dal veleno più letale che vi sia. Il mamba appoggia il muso da diavolo saggio sull'ombelico, poi scivola giù e con un colpo di coda scompare nella sabbia. Naturale perciò che quando Jama esce, Ambaro lo chiami Gode, che significa appunto mamba nero. Gode, il ragazzo fortunato, nato con la benedizione del grande serpente. La buona sorte, però, non sembra accompagnare affatto i primi passi del ragazzo nel mondo. Gure, suo padre, un sognatore perso nei suoi pensieri, un suonatore di liuto che non accetta l'idea che la giovinezza possa finire, abbandona Ambaro e Jama al loro destino e parte per il Sudan con la speranza di fare fortuna come autista dei Ferengi, gli stranieri sbarcati nell'Africa degli anni 30 al seguito dei loro imperi. Lasciata la Somalia e trasferitisi con Jama e Aden nella città dello Yemen, con i suoi edifici color sabbia e le sue fabbriche, dove accorrono da ogni parte commercianti e criminali, facchini, pescatori e ciabattini, Ambaro, inaspettatamente, muore e Jama si trova da solo in un luogo che non è affatto un paradiso, in cui anche i mendicanti sono vestiti d'oro, così come immaginava sua madre, ma un posto sporco, pericoloso, pieno di stranieri e dei loro vizi. Dopo aver vissuto in strada con i ragazzi del mercato ed essersi svegliato all'alba con i capelli pieni di sabbia, mentre gli arabi camminano, mano nella mano, verso il souk, e gli yemeniti se ne vanno in giro con i loro grossi turbanti intessuti di fili d'oro, Jama decide di tornarsene in Somalia, con un solo proposito in testa, ritrovare suo padre. Nella Somalia gialla, senza incenso e danaro come ad Aden, senza fattorie e giardini, Jama apprende che suo padre ha combattuto in Abissinia contro gli italiani e poi ha raggiunto il Sudan. Stringendo al petto l'amuleto di sua madre, un cuore di carta con dentro 156 rupie, il ragazzo Mamba abbraccia un'impresa epica e disperata. Andare oltre l'Ogaden, oltre Gibuti, attraversare montagne e deserti, inciampando su scheletri di capre uccise dalla siccità, nei massi che segnano le tombe dei nomadi, seguendo gli escrementi lasciati dai grigi in un viaggio di mesi e mesi. Nadifa Muhammad ci consegna con Mamba Boy un romanzo strabiliante per ricchezza narrativa e capacità di scrittura, un'opera che annuncia come la letteratura autentica abbia trovato una nuova patria nel grande continente africano. Nadifa Muhammad è nata nel 1981 ad Hargeisa, la seconda città somala dopo Mogadiscio. Nel 1986 si è trasferita con la famiglia in Inghilterra, dove ha terminato gli studi storico-politici ad Oxford. Ora vive a Londra e sta lavorando al suo secondo romanzo.
Numero di catalogo 82.367. Numero di catalogo 82.375. Durata 852 minuti.
Devozione di Antonella Lattanzi. Edizione Einaudi 2010. Nikita e Pablo vivono insieme a Roma da fuori sede. Hanno 26 anni. Sono eroinomani. La loro esistenza è scandita da visite al CERT, sterili incontri con medici e psicologi, metadoni in affido, astinenza che morde, buchi in vena. Poi appare Annette, la ricca francesina. Il rapirla sembra l'unico modo per risolvere definitivamente il problema di procurarsi la roba. Ma quando lo sballo svanisce, il sequestro di Annette diventa l'ennesimo incubo. Come i rapporti che Nikita non ha saputo proteggere. I genitori, la sorella, la sua amica Clara. Come il sogno di diventare scrittrice, sgretolato ogni giorno di più dalla dipendenza. Come l'epatite C, killer silenzioso che ha decimato uno dopo l'altro i suoi amici. Forse anche Nikita l'ha contratta e ha paura di morire. Devozione è il romanzo dell'eroina oggi, al tempo del metadone, che permette un'illusoria parvenza di normalità. È il romanzo, frutto di molti anni di lavoro, osservazione e frequentazione, che svela la realtà oggi ignota dei tossicodipendenti. Rende luminosa una zona sempre più invisibile e pervasiva, di fronte alla cui evidenza e alla cui disperazione rischiamo di rimanere anestetizzati. Antonella Lattanzi è nata a Bari nel 1979. Vive a Roma. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 82.375. Numero di catalogo 83.027, durata 687 minuti.
Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Di Jonas Jonasson. Bompiani Editore, 2011. Alan Carlson compie 100 anni e per l'occasione la casa di riposo dove vive intende festeggiare la ricorrenza in pompa magna con tutte le autorità. Alan, però, è di un'altra idea. Così decide di punto in bianco di darsela a gambe. Con le pantofole ai piedi scavalca la finestra e si dirige nell'unico luogo dove la megera direttrice dell'istituto non può riacciuffarlo, alla stazione degli autobus, per allontanarsi, anche se non sa bene verso dove. Anzi, senza avere alcuna destinazione in mente. Nell'attesa del primo autobus in partenza, Alan si imbatte in un ceffo strano, giovane, biondo e troppo fiducioso, che l'attempato Alan non sia capace di colpi di testa. Non potendo entrare nella piccola cabina della toilette pubblica insieme all'ingombrante valigia a cui si accompagna, il giovane chiede ad Alan, con una certa scortesia, di vigilare bene che nessuno se ne appropri mentre disbriga le sue necessità. Mai avrebbe pensato il biondo quanto gli sarebbe costata questa fiducia mal riposta e quella necessità fisiologica. La corriera per non si sa dove sta partendo, infatti. Alan non può perderla se vuole seminare la megera che ha già dato l'allarme e così vi sale, naturalmente portando con sé quella grossa, misteriosa valigia. E non sa ancora che quel biondino scialbo è un feroce criminale, pronto a tutto per riprendersi la sua valigia e fare fuori l'arzillo vecchietto. Una girandola di equivoci, una esilarante avventura, una vitalità esuberante, una galleria di personaggi senza paragoni. Un centenario capace di incarnare i sogni di ognuno, pronto a tutto per non lasciarsi scappare questo improvviso e pericoloso dono del destino. Jonas Jonasson è nato in Svezia e vive a Ponte Tresa. Giornalista e consulente media, sta scrivendo il suo secondo romanzo. Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve ai primi posti delle classifiche di vendita in Svezia per oltre un anno è in corso di traduzione in oltre 30 paesi. È stato il miglior libro dell'anno 2009 in Svezia, premiato dai librai svedesi con lo Swedish Bookseller Award 2009, lo stesso che fu di Stieg Larsson, e vincitore dello Swedish Audio Prize 2009. Dal romanzo è in preparazione un film con un cast internazionale.
Numero di catalogo 83.027. Numero di catalogo 83.169. Durata 1.363 minuti.
Tim Lidom e Maria Mardi. Il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere. Newton Compton, 2011. Il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere affronta con onestà e coraggio il tema più controverso di tutti i tempi, la religione. Tra le sue pagine, i contributi di teologi, storici e ricercatori indipendenti svelano mistificazioni, fanno luce su antiche credenze e affrontano il lato oscuro della fede, trattando argomenti che le alte gerarchie di ogni confessione tentano di sottrarre alla conoscenza delle persone. Una lettura scioccante che, pagina dopo pagina, mette in discussione i dogmi su cui si fondano le religioni più importanti del pianeta e, come nel caso delle accuse di pedofilia, piovute su numerosi esponenti del cattolicesimo, affronta gli scandali che hanno coinvolto altissimi prelati, sfidando pregiudizi e luoghi comuni. Dalle origini ebraiche dell'Islam al mistero di Maria Maddalena, dai massacri effettuati dai crociati in Europa e Medio Oriente ai genocidi perpetrati dai seguaci di Maometto, il libro che la tua Chiesa non ti farebbe mai leggere è, al tempo stesso, una rigorosa controstoria delle religioni e un invito a non smettere mai di pensare con la propria testa. Tim Lidom. T-I-M-L-E-D-O-M. E Maria Mardi. M A R I A M-U-R-D-Y. Sono autori di documentari per il cinema e la televisione. Hanno scritto e curato numerosi volumi, tra i quali spicca Il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere, un vero e proprio bestseller che ha superato in Italia le 40 edizioni.
Numero di catalogo 83.169. Numero di catalogo 83.567, durata 501 minuto.
Oliver Sacks, L'occhio della mente, Adelphi 2011. Lillian Kahler è una brillante pianista che predilige Mozart. Una sera, allorché deve affrontare il concerto numero 21, quello col famoso andante, la partitura diventa di colpo un intrico di segni incomprensibili. È l'esordio di una neuropatologia che le impedirà, se non di scrivere, quantomeno di leggere, e altererà la sua percezione sino a farle confondere un violino con un banjo o un rasoio con una penna. Shrewsbury è riuscita a diventare neurobiologa nonostante una menomazione invalidante, una forma di strabismo che inibisce la visione stereoscopica, sicché gli occhi sono attivi uno per volta, in alternanza, senza mai potersi coordinare. Per lei, la profondità e la terza dimensione sono categorie puramente immaginarie. Sono solo due dei casi raccontati e analizzati in questo nuovo libro di Oliver Sacks, storie di amputazioni e deformazioni affettivo-cognitive che sembrano sfociare in drammi senza rimedio. E ancora una volta Sacks mostra come ogni ferita attivi inaspettate strategie adattive, una impensabile capacità di conservare o ridisegnare ciò che viene esperito. Ma per il lettore la vera sorpresa consisterà nel vedere tali dinamiche confermate dall'esperienza personale dello stesso Sacks. Scrutandosi con freddezza clinica, ma senza il timore di rivelare le oscillazioni dei suoi stati d'animo, il neurologo scienziato parla infatti sia della prosopagnosia di cui è affetto, l'incapacità di riconoscere i volti, sia dell'odissea legata a un melanoma maligno all'occhio destro, i cui sintomi si materializzano un sabato del dicembre 2005 al cinema, sotto forma di una macchia dai contorni iridescenti. Nel rivivere le fantasmagorie percettive scatenate dal tumore, Sacks prosegue così la sua esplorazione del versante creativo di ogni malattia, che in questo caso si manifesta nelle infinite modalità con cui ogni occhio e ogni mente inventano e reinventano l'inafferrabile vastità del mondo esterno. In quale misura noi siamo gli autori, i creatori delle nostre esperienze? Fino a che punto esse sono predeterminate dal cervello, dai sensi che abbiamo in dotazione dalla nascita, e in quale misura invece siamo noi stessi a plasmare il nostro cervello attraverso l'esperienza?
Numero di catalogo 83.567. Numero di catalogo 83.758, durata 345 minuti.
La Biblioteca dei Mille Libri, di Irfan Master, Newton Compton Editori 2012. La più bella delle bugie, per proteggere un sogno. India settentrionale, 1947. Bilal vive con suo padre, il suo amato Bapui, in una povera casupola in una città del Gujarat. L'unica loro ricchezza è un'intera biblioteca di libri vecchi e polverosi, collezionati nel corso degli anni e custoditi con cura. Fin da quando Bilal era bambino, suo padre gli ha letto storie prese da quei libri, con gli occhi che brillavano per l'entusiasmo. Gli ha insegnato tanto il suo Bapui, amato da tutta la città per la sua saggezza e cultura. Tra loro c'è sempre stato un grandissimo affetto, ben al di là del rapporto padre-figlio. Ma ora sta morendo. Un cancro lo divora come quello che pian piano sta distruggendo la gloriosa India, dilaniata dall'odio fra le fazioni religiose. Nonostante sia solo un ragazzino, Bilal sa che la guerra civile sta arrivando e ben presto il suo paese non sarà più lo stesso. Suo padre però non deve saperlo. Deve morire in pace e serenità, pensando che l'India sia ancora come lui ha contribuito a costruirla. Il paradiso di pace e fratellanza cantato dal poeta Tagore. E così, aiutato dai suoi fedeli amici, Bilal farà di tutto per tenerlo all'oscuro della verità. Allontanerà gli estranei con scuse improbabili, organizzerà un sistema di sorveglianza sui tetti, farà stampare finti giornali. Ma per 60 anni si porterà sulla coscienza il peso della sua meravigliosa bugia. Irfan Masr vive in Inghilterra, ma è originario del Gujarat, in India, dove è ambientato il romanzo. È responsabile del progetto Reading the Game presso il National Literacy Trust. La Biblioteca dei Mille Libri è il suo primo romanzo, finalista al premio Waterstones Book. Il suo sito è www.irfanmaster.com.
Numero di catalogo 83.758. Numero di catalogo 83.787, durata 631 minuti.
La Torre dei Sussurri di Olivier Bléhi, edizione PM 2012. Nella Parigi elegante e misteriosa di fine Ottocento, crocevia di modernità e superstizione, sta per sorgere un edificio azzardato e innovativo, una torre di ferro alta più di 300 metri. Sarà l'emblema dell'esposizione universale del 1889. Eiffel, l'ideatore, ha già radunato l'equipe che parteciperà al progetto. Tra le altre ci sono due ingegneri, Armand, arrivato dalla campagna fresco di laurea, e Odilon, parigino di nascita. I due diventano amici e Odilon guida l'altro alla scoperta della città. Città che, dietro al fermento progressista, è un brulichio di irrazionalità. Ovunque si tengono sedute spiritiche, persone di ogni ceto si rivolgono ai medium per entrare in contatto con l'aldilà, in cerca degli affetti perduti o di consigli. E la torre, questo mostro di cui tutti parlano e che molti temono e osteggiano, è un catalizzatore di curiosità e stranezze. Quando Roselyne, la donna di cui Armand si è innamorato, scompare, si scatena per la città una corsa per ritrovarla. È morta, come parrebbe, o qualcuno la tiene prigioniera. E perché? Nella ricerca diventa chiaro ai due amici che non è solo la vita della ragazza a essere in pericolo, anche la torre stessa corre dei rischi. Qualcuno trama affinché il simbolo di Parigi non veda mai la luce. Olivier Bléhi. Nato nel 1970, ha pubblicato vari romanzi, tradotti in una decina di lingue, e vinto molti premi. Per PM ha già pubblicato Il mercante di tulipani, oltre 100.000 copie complessive vendute, e Il maestro di blu, vincitore in patria del premio François Mauriac dell'Académie française.
Numero di catalogo 83.787. Numero di catalogo 83.802, durata 404 minuti.
Edwige Danticat, Il profumo della rugiada all'alba, edizioni PM 2012. Il volto del male è difficile da dimenticare. Sono anni che il padre di Ka Bien-Aimé, giovane scultrice di origine haitiana, tenta di costruirsi una vita tranquilla a Brooklyn come barbiere, nascondendo dietro una maschera di anonimato un passato di violenza. Ma ci sono molte persone, ugualmente emigrate da quella terra tormentata e senza pace, che pensano di riconoscere in lui il torturatore che si è accanito su di loro o sui loro cari, quando Haiti era sotto il dominio dei Duvalier e dei terribili Tonton Macoute. I militari che facevano irruzione nelle case alle prime luci dell'alba per arrestare chi osava opporsi in qualunque modo al regime. E il romanzo raccoglie le voci delle vittime, di chi, pur sopravvissuto, porta ancora i segni di quel passato sul corpo o nella mente. Ma anche le voci della famiglia dell'aguzzino, la moglie Anne, che ha coperto il marito per tutti quegli anni, e la figlia K, che ascolta sgomenta il padre il giorno in cui decide di rivelarle che in gioventù ad Haiti non era perseguitato come lei aveva sempre creduto, perché lui era il cacciatore, non la preda. Un romanzo toccante e di grande scrittura, che si cala a fondo nel destino turbolento e controverso di un popolo angustiato dalle catastrofi naturali e lacerato dalle lotte intestine. Un romanzo che avvince, come una spirale, il cui fulcro è il tema della colpa e della redenzione. Hedwige Danticat. Hedwige. Hedwige. Danticat. Danticat. È nata ad Haiti ed è emigrata negli Stati Uniti all'età di 12 anni. Ha studiato scrittura creativa, che ha poi insegnato alla New York University e a Miami. È autrice di romanzi, racconti e saggi, accolti con grande entusiasmo dal pubblico e dalla critica, e insigniti di alcuni dei più prestigiosi premi letterari, tra cui l'American Book Award e in Italia il Superflaiano per La fattoria delle ossa, pubblicato da PM, così come Fratello, sto morendo, una memoir commovente sull'emigrazione. Il profumo della rugiada all'alba è stato premiato con lo Story Prize.
Numero di catalogo 83.802. Numero di catalogo 83.808, durata 370 minuti.
Bella tutta, i miei grassi giorni felici, di Elena Guerrini, Edizioni Garzanti, 2012. Bella tutta è una storia vera, la mia della mia adolescenza e dei miei amori sfigati. È la storia mia e dei miei chili. Mia e della mia pancia con la P maiuscola, mia e della mia gara con le diete. Solo dopo aver provato 68 diete diverse, contato per anni le calorie di ogni cibo ingerito, letto 70 manuali su come dimagrire per essere felici, ho deciso di essere felice lo stesso senza dimagrire. Ho smesso di fare diete. Non ho più comprato creme miracolose e pillole magiche. Non ho più fatto digiuni estenuanti seguiti da abbuffate svuota frigo. E ho buttato quell'infido attrezzo sadomaso che è la bilancia. Un giorno mi sono guardata e ho deciso che potevo impiegare quei soldi e quel tempo per me. Non soltanto per la mia linea o per combattere la cellulite, ma per me, per la mia persona tutta intera. Non è cambiato il peso, è cambiato lo sguardo. Elena Guerrini è nata e cresciuta in Maremma. Da suo nonno contadino ha imparato i segreti delle piante e li racconta nello spettacolo Orti Insorti. Oltre che autrice, regista e attrice di teatro e di cinema, ha lavorato con il Teatro Valdoca e Pippo Del Bono, Pupi Avati e Alfonso Arau. Nella sua vita ha provato tutte le diete, ha perso 310 kg e ne ha ripresi 325, grammo più, grammo meno. È la storia che racconta in questo libro e nel monologo teatrale che ha lo stesso titolo.
Numero di catalogo 83.808, durata 370 minuti. Numero di catalogo 83.820. Durata 1910 minuti.
Alessandro Mari, Troppo umana speranza, Feltrinelli Editori, 2011. Prima metà del XIX secolo. Sullo sfondo di un'Italia che non è ancora una nazione, quattro giovani si muovono alla ricerca di un mondo migliore. un orfano, spronato dalla semplicità dei contadini e dei santi, una donna, sensi allerta e intelligenza acuta, avviata a diventare una spia, o un pittore di lascive signore aristocratiche che batte la strada nuova della fotografia, e il generale Garibaldi, visto con gli occhi innamorati della splendente, sensualissima Anigna. Siamo di fronte a un'opera che si muove libera nella tradizione narrativa otto-novecentesca europea ed americana. Racconta, esplora documenti, inventa, gioca e tutto riconduce, con sicuro talento, a un solo correre, fluviale, di storie, che si intrecciano e a un sentimento che tutte le calamita. Alessandro Matri scrive un grande romanzo sulla giovinezza, la giovinezza del corpo, della mente, di una nazione, una grande storia popolare. Alessandro Mari è nato nel 1980 a Busto Arsizio. Si è laureato con una tesi su Thomas Pynchon. Ha cominciato giovanissimo a lavorare per l'editoria come lettore, traduttore e ghostwriter. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 83.820. Numero di catalogo 83.895. Durata 305 minuti.
Marco Malvaldi, La carta più alta. Edizione Sellerio, 2012. Non è che tutti gli anni possono ammazzare qualcuno per farvi passare il tempo, sbotta disperato Massimo il barrista. Ma è impossibile sottrarsi al nuovo intrigo in cui stanno per trascinarlo i quattro vecchietti del Bar Lume. Nonno Ampelio, il Rimediotti, il Del Tacca del Comune, Aldo il Ristoratore. Dalla vendita sotto prezzo di una villa lussuosa, i pensionati, investigatori per amor di maldicenza, sono arrivati a dedurre l'omicidio del vecchio proprietario, morto ufficialmente di un male rapido e inesorabile. Massimo il barrista, ormai in balia dei vecchietti, che stanno abbarbicati tutto il giorno al tavolino sotto l'olmo del suo bar, nel paese immaginario e tipico di Pineta, al solito controvoglia trasforma quel fiume di malignità e di battute in una indagine. Il suo lavoro di intelletto investigativo si risolve grazie a un'intuizione che permette di ristrutturare le informazioni durante un noioso ricovero ospedaliero, proprio come avviene nei classici del giallo deduttivo. E a questo genere apparterrebbero, data la meccanica dell'intreccio, i romanzi del Bar Lume, se non fosse per le convincenti innovazioni che vi aggiunge Marco Malvaldi. La situazione comica dei quattro temibili vecchietti che sprecano allegramente le giornate tra battute, diatribe e calunnie, le quali fanno da base informativa e controcanto farsesco al mistero. La feroce satira che scioglie nell'acido ogni perbenismo ideologico. La rappresentazione, umoristica e aderente insieme, della realtà della provincia italiana nel suo localismo, nel suo vitalismo e nel suo eccentrico civismo, incarnata in un paesino balneare della costa toscana, da dove passano e ripassano i personaggi di una commedia di costume in forma di giallo. Marco Malvaldi, Pisa 1974, di professione chimico, ha pubblicato con questa casa editrice i romanzi della serie dei vecchietti del Bar Lume, La briscola in 5 2007, Il gioco delle tre carte 2008, Il re dei giochi 2010, salutati da un grande successo di lettori. Ha pubblicato anche Odore di chiuso 2011, Premio Castiglioncello e Isola d'Elba Raffaello Brignetti, giallo a sfondo storico con il personaggio di Pellegrino Artusi.
Numero di catalogo 83.895. Numero di catalogo 84.055. Durata 581 minuti.
Ong Ying, La donna vestita di rugiada. Edizione Garzanti 2012. Shanghai 1941. I giornalisti si affollano ai piedi della grande scalinata di marmo del Park Hotel,
l'albergo più lussuoso della città. Una donna vestita di un lungo abito di seta, così cangiante e impalpabile da sembrare fatto di gocce d'acqua, scende lentamente i gradini, illuminata dai flash dei fotografi. Yu Qin, la grande attrice e cantante, è tornata in patria dopo una lunga assenza e il suo rientro sulle scene di Shanghai è l'evento più atteso del momento. Ma Yu Qin non è solo la stella più splendida del firmamento teatrale d'Oriente. Nel suo passato si nasconde un segreto che risale a molti anni fa, quando Yu Qin era solo una bambina rimasta tragicamente orfana. Il suo padre adottivo, Fred Hubert, un libraio franco-americano, l'ha allevata con un preciso scopo, lavorare, come lui, per i servizi segreti americani. Grazie ai suoi insegnamenti, Yu Qin è diventata una spia pericolosa e letale. Adesso che ha terminato l'addestramento a Hong Kong, è arrivato il suo momento, la missione più importante, scoprire i piani di attacco giapponesi. Il destino del conflitto mondiale è nelle sue mani e per portarlo a termine deve usare tutta l'astuzia e le armi di seduzione di cui è capace. Ma il compito si rivela più difficile del previsto perché il cuore di Yu Qin batte ancora per la sua patria, la Cina, e lei è disposta a tutto, anche a sacrificare se stessa, pur di salvarla. Hong Ying è una voce unica nel panorama letterario orientale. La donna vestita di rugiada combina magicamente un intrigo a sfondo storico, raccontato da un punto di vista inedito, e una figura femminile forte, ma allo stesso tempo sensuale, che ci guida tra gli splendori e le ombre dell'epoca d'oro di Shanghai. Hong Ying, Hong Ying, è cresciuta sulle rive dello Yangtze. Attualmente vive tra Londra e Pechino. Narratrice, poetessa e autrice di una fortunata autobiografia, La figlia del fiume, per Garzanti ha pubblicato K, l'arte dell'amore, premio letterario Roma 2005 per la narrativa straniera, La regina di Shanghai e Gli amanti del tempio.
Numero di catalogo 84.055. Numero di catalogo 84.063, durata 866 minuti.
Carla Maria Russo, La regina irriverente, PM 2012. Alienor ha 15 anni e, all'improvvisa morte del padre, eredita la corona di uno dei territori più ricchi d'Europa, il Ducato d'Aquitania. È cresciuta alla scuola del nonno, il potentissimo Guglielmo il Trovatore, famoso per le stravaganze, gli eccessi e l'immoralità dei comportamenti. Da lui Alienor eredita non solo la stupefacente bellezza, ma anche la concezione della vita e i tratti del carattere, inclusa la spregiudicatezza e la forte sensualità. Come Guglielmo è colta, intelligente, determinata, ama la vita e sa goderne i piaceri. Luigi, secondogenito del re di Francia, ha 17 anni. È cresciuto in convento, sotto le cure assidue di Sugero, abate di Saint-Denis. È animato da una religiosità profonda e, per certi aspetti, ossessiva. Desidera solo fuggire il mondo e le sue tentazioni per chiudersi nella pace della clausura. Ma la morte improvvisa del fratello primogenito lo costringe ad assumersi responsabilità per le quali né lui si sente portato, né gli altri lo reputano all'altezza. A Luigi, per ragioni politiche, viene imposto di sposare Alienor d'Aquitania. Mai coppia fu peggio assortita, almeno all'apparenza. La regina e i riverenti è la storia del loro matrimonio, tempestoso, sorprendente e animato da continui colpi di scena. Carla Maria Russo vive e lavora a Milano. Laureata in lettere, ha insegnato letteratura italiana nel liceo classico. Da alcuni anni si dedica alla scrittura. Per PM ha pubblicato La sposa normanna, che ha vinto i premi letterari Città di Cuneo per il primo romanzo e Feudo di Maida, Il cavaliere del Giglio, L'amante del Doge e Lola nascerà a 18 anni. Vincitore del premio Fenice Europa. I suoi romanzi hanno riscosso un grande successo di pubblico e di critica e sono stati tradotti in tedesco, inglese e serbo.
Numero di catalogo 84.063. Numero di catalogo 84.064, durata 224 minuti.
Lamento di una maggiorata di Simona Siri. Tea 2012. Ci sono quelle che aspettano per anni il giorno in cui loro spunteranno, ma sono destinate a rimanere piatte come tavole da surf, e ci sono quelle come Simona che a un certo punto dell'adolescenza si ritrovano lì davanti due compagne di vita indesiderate, ingombranti e impegnative. Le tette. E che tette? Una quinta abbondante, o più precisamente una taglia 42, coppa E. Peccato che Simone in questo corpo da pin-up non ci si ritrovi proprio. Lei sognava un fisico androgeno da ballerina come quello di Ether Parisi, di cui ha studiato per anni tutte le mosse in TV. Al primo saggio di danza classica, però, un tragicomico incidente con un body troppo scollato e un insegnante crudele le fanno capire che per una maggiorata la strada del palcoscenico è lastricata di insidie. Ed è solo l'inizio. Questo seno spettacoloso continuerà a fare da catalizzatore di disavventure imbarazzanti, ad attrarre uomini sbagliati, a suscitare le invidie delle amiche, perfino a condizionare la sua vita professionale. Già, perché quando lavori in un giornale di moda, corpi femminili, diete, vestiti e lingerie sexy diventano il tuo pane quotidiano, per non parlare della sfilza di modelle ultrapiatte che transitano per i casting. E anche se il tuo capo è una donna, non è facile smettere il luogo comune per cui chi ha tante tette non può avere anche un cervello. Lamento di una maggiorata è la storia punteggiata da una sana dose di autoironia e da una serie di intuizioni folgoranti sulla natura femminile e maschile di una ragazza che cerca di imparare a volersi bene, a stare nella propria pelle, a non farsi condizionare dallo sguardo degli altri e che non rinuncia al sogno di trovare un giorno il mitico reggiseno perfetto. Un'impresa, come ogni maggiorata sa, più difficile che acchiappare l'inafferrabile uomo ideale. Simona Siri vive a Milano da 10 anni. Scrive di musica, cinema e costume. Dopo aver lavorato per diverse testate, oggi scrive su Vanity Fair, Go e Myself. Il suo blog Comincio Lunedì si trova su www.simonasiri.it.
Numero di catalogo 84.064. Numero di catalogo 84.067, durata 623 minuti.
Julia Stagg, La locanda dei sogni ritrovati. Garzanti, 2012. Fougas, un piccolo paese nei Pirenei. Chloé, una bambina di 9 anni, si lancia in spericolati salti mortali, svettando sull'erba alta. La sua compagna di giochi è una gatta, Tomat, che la accompagna nelle forsennate piroette. Sullo sfondo, un'antica locanda di pietra grigia, accoccolata in una valle baciata dal sole sulle sponde placide di un fiume. Lorna e Paul si guardano intorno e non potrebbero essere più felici. Questo angolo di paradiso è finalmente tutto loro. Il sogno di andarsene dall'Inghilterra e aprire un ristorante in Francia si è avverato. Un luogo dove cucinare gustose torte e fumanti stufati, accompagnati da un corposo calice di vino rosso e dalle chiacchiere degli amici, mentre il vento accarezza le fronde degli alberi. Ad aiutarli Stefani, la cameriera gitana, e sua figlia Chloé, che da grande vuole fare l'acrobata. Ma il sogno è ben diverso dalla realtà, perché Lorna e Paul hanno un nemico nel paese di Fougas, Serge Papon, il sindaco. Un nemico potente che voleva la locanda per sé e che adesso è deciso a riprendersi quello che ritiene suo di diritto. Le sue armi sono astute, cavilli burocratici, ispezioni continue, ma soprattutto maldicenze, perché gli inglesi, si sa, non sono capaci di cucinare. Il loro ristorante manderebbe in rovina l'industria turistica dell'intera regione. La locanda è in pericolo, ma Lorna e Paul non sono soli, perché la piccola Chloe, insieme alla fida gattina Tomat, è pronta anche a fare i salti mortali, pur di aiutarli. Appena uscito, la locanda dei sogni ritrovati è stato venduto in Europa e ha conquistato i lettori, che si sono subito innamorati del paesino di Fogas e dei suoi abitanti. Julia Stagg ci regala un esordio frizzante e goloso che trasporta il lettore in una regione magica, piena di odori e sapori che incanteranno anche i palati più sopraffini. Julia Stagg. Julia. J-U-L-I-A. Stagg. S-T-A-G-G. Inglese, ha vissuto in Giappone, Australia e Stati Uniti, facendo i mestieri più vari, prima di stabilirsi con il marito nella regione francese dell'Ariège, che ha ispirato i suoi romanzi.
Numero di catalogo 84.067. Numero di catalogo 84.070, durata 934 minuti.
Priya Basil, Il Dio degli Amori Impossibili, PM 2012. Come misurare la distanza tra due cuori? Ripensando a questo verso che ha fatto da sottofondo al loro primo scambio di sguardi, Lena e Anil potrebbero rispondere che il loro amore sembrava scritto fin da subito nei rispettivi nomi, uguali se capovolti, come un romantico segno del destino. Quando tutto è cominciato, erano all'università a Londra, un mondo libero e aperto, dove ogni sogno sembrava possibile, a portata di mano. Con l'entusiasmo ingenuo e sfrontato dei 20 anni, si sentivano più forti degli eventuali ostacoli che fuori, nella realtà, avrebbero potuto scindere ciò che pareva indissolubilmente legato. Come in primo luogo le differenze religiose tra le due famiglie di appartenenza, musulmana e molto tradizionalista quella di Lina, Sikh quella di Anil. Inutile appellarsi al fatto che, dopo tutto, era già il 21° secolo. Certi divieti restavano immutabili. Laddove un Dio aveva posto un punto fermo, non andava messo un punto interrogativo. Due mondi tanto diversi non erano fatti per incontrarsi. L'uomo che ora è seduto in un caffè di Londra, in attesa, è Anil. Da anni non vede Lina. È lontano il tempo del loro amore proibito e clandestino, infine tradito da un fascio di lettere. Ma la donna che sta arrivando all'appuntamento è proprio lei, in ritardo, come la prima volta. Il senso del loro ritrovarsi è in qualcosa che Lina ha scoperto, qualcosa che è spuntato dal passato e che forse, nonostante il tratto di vita che hanno percorso separati, potrebbe colmare la distanza inflitta ai loro cuori. È l'ultima occasione concessa al loro amore per scoprire se può esserci un nuovo inizio o se la parola fine è davvero stata scritta per sempre. Priya Basil. Priya. P-R-I-Y-A. Basil. B-A-S-I-L. Nata a Londra nel 1977 da genitori indiani, è cresciuta in Kenya e ora vive tra Londra e Berlino. Grazie al suo primo romanzo, Profumo di spezie proibite, si è affermata come nuova rivelazione della letteratura anglo-indiana ed è stata candidata a vari premi letterari, tra cui il Commonwealth Writers Prize 2008 e il Dylan Thomas Prize e l'IMPAC Dublin Literary Award. Il Dio degli Amori Impossibili ha confermato l'ottimo consenso di pubblico e critica. Nel 2011 Priya Basil è stata ospite al Literatur Festival di Berlino e alla Casa delle Letterature di Roma. Molto attiva nel campo del sociale, ha fondato il progetto Authors for Peace e sostiene la lotta contro il traffico illegale di armi.
Numero di catalogo 84.070. Numero di catalogo 84.090, durata 2061 minuti.
Rosamund Pilcher, Ritorno a casa, Mondadori 2012. In pochi anni, Judith Dunbar ha visto il suo mondo mutare rapidamente. Prima il trasferimento della famiglia a Singapore nel 1935 per gli impegni professionali del padre, mentre lei, appena adolescente, veniva lasciata in Inghilterra. Poi lunghi anni di studio nel collegio di St. Ursula, circondata dalle compagne e dall'affetto di zia Louise. Un mondo di serenità che lo scoppio della guerra inghiotte per sempre, lasciando Judith ad affrontare angosce e prove d'ogni sorta. Ma anche nei momenti più terribili, la ragazza ha la forza di continuare a sperare in un futuro di gioia ed amore. Considerato da molti il capolavoro di Rosamund Pilcher, Ritorno a casa è un romanzo emozionante anche per la verità autobiografica che vi traspare. Un'affascinante saga ricca di figure indimenticabili, di piccole meraviglie quotidiane e di grandi, invincibili passioni. Dedico questo libro a mio marito Graham, che ha militato nelle truppe scozzesi, e a Gordon, a Judith e a noi tutti, che siamo stati giovani negli stessi anni.
Numero di catalogo 84.090. Numero di catalogo 84.095. Durata 209 minuti.
Arthur Schopenhauer. L'arte di ottenere ragione. Edizione Adelphi 2010. Da che cosa deriva tutto questo? Dalla naturale cattiveria del genere umano. Se questa non ci fosse, se nel nostro fondo fossimo leali, in ogni discussione cercheremmo solo di portare alla luce la verità, senza affatto preoccuparci se questa risulta conforme all'opinione presentata in precedenza da noi o a quella dell'altro. Diventerebbe indifferente, o perlomeno sarebbe una cosa del tutto secondaria. Ma qui sta il punto principale. L'innata vanità, particolarmente suscettibile per ciò che riguarda l'intelligenza, non vuole accettare che quanto da noi sostenuto in principio risulti falso e vero quanto sostiene l'avversario. Questo trattatello, vera perla nascosta negli scritti postumi di Schopenhauer, qui per la prima volta tradotto in italiano, venne elaborato come un pulito preparato anatomico per dare una sistemazione formale agli artifici disonesti ricorrenti nelle dispute. Schopenhauer fornisce 38 stratagemmi, leciti e illeciti, a cui ricorrere per ottenere ragione, per difenderla quando la si ha e per farcela dare quando sta dalla parte dell'avversario. Lettura attraente e quanto mai utile. Con freddezza classificatoria, Schopenhauer ci indica le vie traverse e i trucchi di cui si serve l'ordinaria natura umana per celare i suoi difetti. Ma nello stesso tempo si tratta di un testo che si situa in un crocevia memorabile del pensiero moderno. Negli stessi anni in cui Hegel indicava nella dialettica la via per giungere al culmine dello spirito, il suo irriducibile antagonista Schopenhauer la raccomandava come fioretto da impugnare in quella scherma spirituale che è il discutere, senza badare alla verità. Contro Hegel, Schopenhauer si presenta qui come un maestro di scherma che non considera chi abbia effettivamente ragione nella contesa che ha dato origine al duello, ma si preoccupa unicamente di insegnare a colpire e parare, giacché questo è quello che conta. Le ragioni sottintese in questo duro contrasto sono illustrate nel saggio di Franco Volpi che accompagna il testo. A cura e con un saggio di Franco Volpi. Di Arthur Schopenhauer, 1788-1860, Adelphi ha pubblicato Parerga e Paralipomena, volume primo, 1981, volume secondo, 1983. La filosofia delle università, 1992. Sul mestiere dello scrittore e sullo stile, 1993. Scritti postumi, primo, 1996 e terzo, 2004. L'arte di essere felici, 1997. L'arte di farsi rispettare, 1998. L'arte di insultare, 1999. L'arte di trattare le donne, 2000. Il primato della volontà, 2002. L'arte di conoscere se stessi, 2003. L'arte di invecchiare, 2006. E il mio oriente, 2007. L'arte di ottenere ragione, redatto a Berlino nel 1830-1831, fa parte della sua opera postuma.
Numero di catalogo, 84.095. Numero di catalogo, 84.103. Durata 743 minuti. Gianluigi Nuzzi, Sua Santità, Le carte segrete di Benedetto XVI. Edizione Chiare Lettere, 2012. Non era mai successo. Nessuno era riuscito ad accedere nella stanza del Papa e a leggere le sue carte riservate. Centinaia di documenti che svelano la quotidiana precarietà della Chiesa tra affari assai poco trasparenti e congiure di palazzo. Gianluigi Nuzzi, dopo il successo di Vaticano S.P.A. sullo scandalo dello IOR, racconta, grazie alle carte fornite da una fonte segreta, le storie, i personaggi e i travagli che dividono oggi la Chiesa e che coinvolgono l'Italia e la sua politica, anche quella del governo Monti. Le lettere di Boffo, l'ex direttore bruciato da veline di palazzo, quelle di Viganò, che dopo aver fatto risparmiare milioni al Vaticano è costretto alle dimissioni, le donazioni private, anche quelle di Bruno Vespa, le raccomandazioni a Gianni Letta, il problema dell'ICI, secondo i rapporti riservati del presidente dello IOR Gotti Tedeschi, il caso Ruby e Berlusconi, vittima di una magistratura politicizzata, gli incredibili pedinamenti degli 007 vaticani in territorio italiano, le verità sui legionari di Cristo e la pedofilia in una testimonianza mai resa pubblica, le intemperanze di molti vescovi in ogni parte del mondo, persino un incontro segreto tra Napolitano e il Papa di cui nessuno è a conoscenza. E Don Julian Carron, leader di CL, che accusa la diocesi di Milano di simpatie politiche. Nuzzi annoda i fili delle storie che insieme si leggono come se fossero capitoli di un thriller. La volontà di chi ha reso disponibili queste carte, rompendo vincoli di segretezza e quindi rischiando di persona, è quella di dare fiato e coraggio a tutti coloro che dentro la Chiesa non si riconoscono in una istituzione tesa soprattutto a gestire beneficenze, affari e potere, e si battono perché essa sia più vicina al cuore degli uomini e ritrovi l'abbraccio solidale di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Gianluigi Nuzzi è nato a Milano nel 1969. Ha prima collaborato al Corriere della Sera, poi come inviato speciale al settimanale Panorama e a Libero. Dal 1994 segue le più rilevanti inchieste giudiziarie con implicazioni politiche e finanziarie. È ideatore e conduttore del programma televisivo Gli Intoccabili in onda sulla 7, dedicato all'approfondimento dei più importanti temi di attualità. Ha pubblicato il bestseller sullo scandalo IOR e la tangente Enimont, Vaticano Spa, Chiare Lettere 2009, tradotto in moltissimi paesi, e Metastasi, con Claudio Antonelli, Chiare Lettere 2010, sulla nuova 'ndrangheta nel nord. Numero di catalogo, 84.103. Thank you. di catalogo 84.119, durata 324 minuti.
Laura Bosio, Le notti sembravano di luna, edizione Longanesi 2011. Caterina Guerra ha 10 anni e un sogno, correre in bicicletta come i campioni del giro. Vive nell'Italia del boom, in una piccola città della pianura vicino a un fiume. Ma lei non sa che in quel periodo per le donne è quasi impossibile diventare corridori. O forse preferisce ignorarlo, perché solo in sella si sente davvero felice. L'appartamento in cui abita, angusto e periferico, è aperto su cortili, cantine, orti e strade che portano al fiume e che rappresentano le sue vie di fuga. Di fronte alla casa c'è la fabbrica dove suo padre lavora come caporeparto, un lavoro di cui è orgoglioso, ma che non lo rallegra. La sera Caterina lo vede mentre si sfoga, da uomo silenziosamente fantasioso qual è, facendo solitari comizi dal balcone di casa. Nemmeno l'ambiente familiare sembra rasserenarlo, soprattutto a causa della moglie, bella, inquieta, ambiziosa, eccessiva in tutto. La vita della bambina e della sua famiglia continua apparentemente sempre uguale, fino a che nell'estate del 1964 un evento interrompe quel mondo prodigioso e a tratti anche crudele, insieme al sogno di Caterina di diventare corridore. Le notti sembravano di luna è la storia di un'infanzia, raccontata con le parole e l'energia di quel tempo della vita. Un romanzo che, con tratti sapienti, esercita una puntigliosa e impertinente anatomia di un mondo senza mai rinunciare all'immaginario e alle suggestioni della favola. Laura Bosio, nata a Vercelli, vive e lavora a Milano. È autrice dei romanzi I Dimenticati, Feltrinelli 1993, premio Bagutta Opera Prima, Le ali ai piedi, Mondadori 2002, e di La ricerca dell'impossibile, Mondadori 1999, Teresina, Storie di un'anima, Mondadori 2004, Annunciazione, Mondadori 1997 e Longanesi 2008. Il romanzo Le stagioni dell'acqua, Longanesi 2007, è stato finalista al Premio Strega 2007.
Numero di catalogo 84.119. Numero di catalogo 84.129, durata 799 minuti.
Maggie Shipstead, Festa di nozze, Neri Pozza 2012. A Waskiki, un'isola del New England, in cima a una collinetta erbosa, spicca una casa alta e stretta, la cui facciata semplice rivestita di assi grigie parla di agio e sobrietà, di benessere e riservo. È la casa di Wynn Van Meter da 20 anni, da quando Livia, la sua secondogenita, era ancora in fasce e per 20 estate il tempo e l'abitudine l'hanno trasformata in un sacro monolite, sopra il quale il cielo estivo continua a fare capriole. In quella casa si sta per svolgere la festa di matrimonio di Daphne, la primogenita di Wynn e Biddy. Tra le sue mura, con disappunto di Wynn, è tutto un via vai di damigelle e altre vestali del sacro fuoco delle nozze. Biddy, la moglie di Wynn, bada ossessivamente ai preparativi. Livia, shorts azzurri e gambe magre, si aggira come sempre accompagnata da una ventata d'aria di mare. Daphne, come al solito, nasconde i suoi moti interiori dietro uno specchio fumoso di dolcezza e serenità. Sta per sposare Grayson, un'ottima scelta. Gli occhi di Wynn, poiché Grayson è sempre affabile ed è già arrivato alla strada per guadagnare una fortuna. Wynn, insomma, dovrebbe essere felice, ma c'è qualcosa che l'angustia. Qualcosa che gli dice che quella festa di nozze può anche trasformarsi in un infido percorso a ostacoli, disseminato di occasioni di dire o fare qualcosa di sbagliato. Sarà forse la sicura presenza alla cerimonia di Jack Fenn e sua moglie Fee, ex fiamma di Wynn? Quel Jack Fenn, membro della commissione d'ammissione del Pequod, il più esclusivo club di golf di Waikiki, che da anni lo tiene nella triste condizione di guest, senza mai accoglierlo tra i suoi illustri soci? Oppure il pericolo per lui, Wynn, rispettabile bostoniano nei suoi tardi 50 anni, è rappresentato da Agatha, la giovane damigella di Daphne, un autentico esemplare di bomba sexy, dalle morbide curve e l'aria di incurante e consumato disordine, coi suoi vestitini bordati di pizzo, i pantaloni pericolosamente scesi sui fianchi. Gli shorts, che pur soddisfacendo i requisiti della decenza, danno un'inconfutabile impressione di nudità. Con una prosa elegante, illuminata da una frizzante e caustica ironia, Festa di nozze descrive una società ottusamente elitaria che si muove tra cene a base di aragosta, Bloody Mary e gin tonic, feste sfarzose e inarrivabili golf club assurdamente esclusivi. Un mondo in cui il denaro e il prestigio sono tutto, ma che si sgretola sotto la spinta fatale della tensione erotica e sociale che vi fa improvvisamente irruzione. Maggie Shipstead. Maggie, M-A-G-G-I-E. Shipstead, S-H-I-P-S-T-E-A-D. Si è laureata a Harvard nel 2005. Ha conseguito il Master in Fine Arts allo Iowa Writers Workshop sotto la guida di Zadie Smith. Festa di nozze è il suo primo romanzo, un bestseller annunciato, atteso e tradotto dai maggiori editori del mondo.
Numero di catalogo 84.129. Numero di catalogo 84.134. Durata 402 minuti.
Emanuele Trevi. Qualcosa di scritto. Ponte alle Grazie Editore, 2012. Roma, primi anni 90. Mentre i sogni del Novecento volgono a una fine inesorabile e Berlusconi si avvia a prendere il potere, uno scrittore trentenne, cinico e ingenuo, sbadato e profondo assieme, trova lavoro in un archivio, il Fondo Pierpaolo Pasolini. Su quel dedalo di carte racchiuso in un palazzone del quartiere Prati, regna una bisbetica, Laura Betti, sul viale del tramonto. Ma l'incontro con la folle eroina di questo libro, sedicente eppure autentica erede spirituale del poeta friulano, equivale per il giovane a un incontro con Pasolini stesso, come se l'attrice di Teorema fosse plasmata, posseduta, dalla sua presenza viva, dal suo itinerario privato di indefesso sperimentatore sessuale e dalla sua vicenda pubblica d'arte, eresia e provocazione. Qualcosa di scritto racconta la linea d'ombra di questo contagio e l'inevitabile congedo da esso. Un congedo dall'adolescenza e da un'intera epoca. Ma racconta anche un'altra vicenda, quella di un'iniziazione ai misteri, di un accesso ai più riposti ed eterni segreti della vita. Una storia nascosta in Petrolio, il romanzo incompiuto di Pasolini, che vide la luce nel 1992 e che rivive qui in un'interpretazione radicale e illuminante. Una storia che condurrà il lettore per due volte in Grecia, alla Sacra Eleusi, come guida prima il grandioso libro postumo di Pierpaolo Pasolini, poi il Disincanto della nostra epoca, in cui può tuttavia brillare ancora il paradossale lampo del mistero. Emanuele Trevi, Roma 1964, è scrittore e critico letterario. Ha esordito come autore di narrativa con I cani del nulla e Einaudi 2003. e ha pubblicato per la collana Contromano di La Terza, Senza Verso, 2005 e L'Onda del Porto, 2005. Il suo ultimo romanzo è Il libro della gioia perpetua, Rizzoli, 2010. È autore di numerose curatele e saggi. Fra questi, i volumi Istruzioni per l'uso del lupo, Castelvecchi 1994 e Musica distante, Mondadori 1997. Ha inoltre pubblicato i libri intervista Invasioni controllate con Mario Trevi Castelvecchi 2007 e Letteratura e libertà con Raffaele La Capria Fandango 2009. Collabora con La Repubblica, Il Manifesto, Il Messaggero e Il Foglio. È conduttore di programmi radiofonici per Rai Radio 3.
Numero di catalogo 84.134. Numero di catalogo 84.136, durata 130 minuti.
Franco Di Mare, Casimiro Rolex. Edizione Cairo 2012. Che cosa divide il bene dal male? A volte questa linea di demarcazione è un filo, talmente sottile che molte persone non riescono a vederlo. Come succede a Casimiro Loconte, per esempio, chiamato dagli amici dei vicoli Casimiro Rolex, per la sua passione, trasformata negli anni in un vero e proprio lavoro, per gli orologi di marca. In una Napoli dove il confine tra crimine e sopravvivenza è sempre più labile, Casimiro vive la sua vita agra. Certo, guardando le sue giornate, è facile giudicare, ma lui, in fondo, è solo un povero disgraziato. Uno che ama la moglie e per non darle pensieri si è inventato un mestiere duro, difficile e pure pericoloso. E sì che l'ha avuta la sua occasione di fare il salto di qualità, per diventare come Tonino Ozar, uno che se ne va in giro sulla Mercedes con una russa dalla scollatura vertiginosa e il Rolex Explorer al polso, fuori dal finestrino. Tanto a lui non glielo scippano, perché uno che spara, uno cattivo. Il problema è che Casimiro non ha mai avuto il fegato per certe cose. E così si è ritrovato ad arrangiarsi giorno dopo giorno, cercando di ignorare che, a giocare col fuoco, alla fine ci si brucia. Franco Di Mare, Napoli 1955, giornalista, entra in Rai nel 1991, dove si occupa della cronaca per il TG2, prima di lavorare come inviato dai Balcani durante il periodo della guerra. Successivamente è inviato in Africa e in America Centrale. Dal 2002 passa al TG1. È inviato durante la guerra in Afghanistan e in Iraq. Dal 2003 diviene conduttore televisivo, sempre su Rai 1, e attualmente conduce Uno Mattina. Nel 2009 esce per Rizzoli Il cecchino e la bambina, tratto dal suo testo di teatro reportage Amira. Nel 2011, sempre per Rizzoli, il romanzo a sfondo autobiografico Non chiedere perché, finalista al premio Bancarella.
Numero di catalogo 84.136. Numero di catalogo 84.150, durata 802 minuti.
Cinzia Tani, Il bacio della Dionea, Mondadori 2012. È il primo gennaio del 1900. La neve attutisce i rumori e copre di bianco le strade di Padova, illuminandola di una luce irreale.
Ma l'incanto del paesaggio svanisce quando si scopre che il manto nevoso ha cancellato le tracce del piccolo Simone Costantini, scomparso quella stessa mattina. Gli ultimi ad averlo visto sono Giada Mantovani e il suo amico Riccardo, solo che non possono farne parola con nessuno. Giada è una tredicenne volubile e vivacissima, animata da una grande passione per le piante carnivore, che lei stessa cura in una piccola serra donatale dal padre, direttore dell'orto botanico cittadino. Proprio qui è avvenuto l'incontro misterioso tra Simone, Giada e Riccardo, che segnerà per sempre le loro vite, costringendoli a separarsi. 10 anni dopo, però, il destino farà ritrovare Giada e Riccardo, che in breve approderanno al matrimonio e alla decisione di trasferirsi in Messico. È in questa terra dai colori abbaglianti e dai profumi intensissimi che durante gli anni della rivoluzione incontreranno Chris, un archeologo tanto intraprendente quanto privo di scrupoli, presto legato a Giada da un'inconfessabile attrazione, e poi l'affascinante Lucas Contreras, figlio di ricchi latifondisti, che con Giada è destinato a condividere un segreto molto particolare. Come la bellissima e crudele Dionea, la protagonista di questo romanzo sembra destinata a divorare tutto ciò che incontra sul proprio cammino, per poi richiudersi su se stessa. Ma la sua impassibile freddezza è solo apparente. E la verità palpitante dei sentimenti non è lontana, per chi sappia cercarla con la pazienza del giardiniere e il fervore del rivoluzionario. Dalla caduta di Porfirio Diaz nel 1910 fino alle vicende della Room 40, durante la Prima Guerra Mondiale, dall'Italia al Messico, agli Stati Uniti, Cinzia Tani dà vita a un entusiasmante racconto storico, mescolando ai suoi protagonisti personaggi come Pancho Villa ed Emiliano Zapata, mettendo in scena le baracche impolverate della capitale come le ricche spedizioni degli stranieri nel Chiapas, tra bicchieri di mezcal e orchidee dai nomi sconosciuti, accompagnando la sua eroina e noi lettori in un viaggio emozionante e rivelatore, perché la soluzione dell'enigma di noi stessi è sempre più vicina di quanto pensiamo. Cinzia Tani, giornalista e scrittrice, è inoltre autrice e conduttrice di programmi radio-televisivi, tra cui Sabato Giallo, Visioni Private, Fantasticamente, Il Caffè e Assassine. Nel 2004 è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ha pubblicato fra l'altro per Mondadori Assassine 1998, Coppie Assassine 1999, Nero di Londra 2001, Amori Crudeli 2003, L'Insonne 2005, Sole e Ombra 2007, Premio Selezione Campiello, Lo Stupore del Mondo 2009, Charleston 2010, Io sono un'assassina 2011.
Numero di catalogo 84.150. Numero di catalogo 84.176, durata 1.417 minuti.
Passione oltre il tempo, di Diana Gabaldon, edizione Tea, 2011. La giovane e audace Brienne ha lasciato l'America del XX secolo e, attraversando il cerchio magico di pietre che già sua madre aveva varcato anni prima, si è lanciata in un viaggio nel passato, alla ricerca dei suoi genitori, Claire e Jamie. Ha una missione importantissima, aiutarli a schivare un'insidia mortale di cui lei, grazie appunto all'osservatorio privilegiato del futuro, è venuta a sapere. Così, giunta nella Scozia del 1769, li cercherà a Lallybroch, dove troverà ad accoglierla la numerosa famiglia di Jamie e la notizia che lui si trova insieme a sua moglie al di là dell'oceano. Non le resta che imbarcarsi a sua volta, affrontando innumerevoli peripezie, prima del tanto agognato incontro con i genitori. E ancora non sa che Roger, l'uomo che lei ama, ha scelto di seguirla nel suo viaggio straordinario, deciso a proteggerla dai pericoli del passato. Avventure d'erotismo, storia e fantasia sullo sfondo dei panorami mozzafiato e della natura incontaminata e selvaggia di un continente ancora vergine, l'America di fine Settecento. Diana Gabaldon è laureata in zoologia e biologia marina. È stata per diversi anni docente universitaria, prima di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Con La straniera, suo esordio narrativo e primo romanzo della saga di Clara Randall, pubblicata in Italia da Corbaccio, si è conquistata il favore del vasto pubblico, vendendo soltanto negli Stati Uniti oltre 2 milioni di copie. Passione oltre il tempo è il settimo episodio della saga. Il suo indirizzo internet è www.dianagabaldon.com.
Numero di catalogo 84.176. Numero di catalogo 84.191. Durata 683 minuti.
Melissa Hill, Innamorarsi a New York, Newton Compton, 2012. Una vita piena di impegni, una continua corsa contro il tempo, un lavoro da avvocato che non le concede tregua. Questa è la vita di Abby. E se un giorno improvvisamente fosse costretta a fermarsi? Per un banale incidente, mentre sta correndo, batte la testa e quando si risveglia è in ospedale. Ma quanto tempo è passato? Abby non lo sa, non può saperlo, perché il suo cervello non riesce più a fissare i ricordi. Il disturbo potrebbe durare poco, o forse invece Abby è destinata a dimenticare tutto quello che vive. Questa prospettiva la terrorizza, eppure non vuole arrendersi. E se fosse l'occasione per rivoluzionare la sua vita? Per ricominciare a prendersi cura di ciò che ha sempre trascurato? E così comincia a stilare una lista di desideri. Si riavvicina ai suoi familiari, riscopre affetti che fino a quel momento aveva ignorato, vince la sua paura di viaggiare e decide di andare a New York, dove la sorella ha appena avuto una bambina. Sarà proprio in questa splendida città che Abby trascorrerà inaspettati momenti di felicità e l'amore busserà di nuovo alla sua porta. Adesso Abby ha trovato qualcosa di prezioso per cui vale la pena lottare con tutte le forze, perché della sua vita non è più disposta a perdere nessun ricordo, nemmeno il più insignificante. Melissa Hill. Melissa. M-E-L-I-S-S-A. Hill. H-I-L-L. Autrice di bestseller, vive a Dublino. Acclamata come la regina delle trame dagli esiti imprevisti, nei suoi libri riesce a combinare tutta l'emozione e l'umorismo della narrativa femminile contemporanea con intrecci che non hanno nulla da invidiare ai romanzi gialli. Ha cominciato a scrivere nel 2003 e in breve tempo è diventata una delle più note autrici irlandesi. Le sue storie hanno toccato le corde del pubblico femminile in tutto il mondo e in breve tempo sono state tradotte in 19 lingue. La Newton Compton ha già pubblicato, con uno straordinario successo di vendite, Un regalo da Tiffany. Per saperne di più, il suo sito è www.melissahill.info.
Numero di catalogo 84.191. Durata 683 minuti. numero di catalogo 84.227, durata 373 minuti.
Augusto Valeriani, Twitter Factor, come i nuovi media cambiano la politica internazionale. Editori La Terza, 2011. Cosa accade al giornalismo professionale quando CNN, Al Jazeera e BBC possono coprire alcune crisi internazionali solo attraverso il contributo, messaggi, fotografie e video di comuni cittadini? Cosa accade alla diplomazia quando ministri e capi di Stato aprono account Twitter e Facebook, ma soprattutto quando le loro pagine sono meno seguite di quelle di un blogger egiziano? Cosa accade alla politica internazionale e alla sua narrazione quando nel variegato sottobosco degli attori non governativi compaiono organizzazioni come WikiLeaks in grado di sfidare il paradigma della segretezza nella relazione tra gli stati? Augusto Valeriani, chiocciola Barba Preta su Twitter, insegna mass media, conflitti e politica internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche Roberto Ruffilli di Forlì, Università di Bologna. È Associate Fellow dell'Arab Media Center della University of Westminster e del Center for Global Communication Studies dell'Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania. Tra le sue pubblicazioni, Il giornalismo arabo, Carocci 2005, Un Hussein alla Casa Bianca, cosa pensa il mondo arabo di Barack Obama, a cura di Con della Ratta, Odoia 2009. Effetto Al Jazeera, LLR 2010.
Numero di catalogo, 84.227. Numero di catalogo, 84.250, durata 675 minuti.
Carla Vangelista, Un altro mondo, Feltrinelli, 2009. Andrea vive insieme a Livia una esistenza smemorata, molle, remissiva, in mezzo ad amici che come lui, più di lui, ricamano finzioni intorno al buio del cuore, all'abisso di sentimenti inespressi. Tanti anni prima il padre di Andrea ha abbandonato la famiglia e si è trasferito in Kenya, lasciando dietro di sé solo silenzio. E ora arriva una sua lettera, vorrebbe rivedere il figlio prima di cedere alla morte. Andrea è più rancorosamente curioso che animato da pietà filiale, ma ci va. Va in Africa e là scopre di avere un fratello, più orfano di lui. Il padre ha lasciato a entrambi una eredità difficile. Comincia a quel punto un viaggio che è una vera e propria avventura dentro l'immensità e la maestà di un continente derelitto e dentro la devastata interiorità di un giovane uomo. Un uomo che al fratello figlio, al piccolo Charlie, deve aprire uno spazio o lasciarlo fuori da sé per sempre, nero e bastardo. È vero, a una decina di ore di volo c'è il suo mondo che lo aspetta e dove tutto può ricominciare, come prima, come sempre. E se invece fosse possibile un altro mondo? Se sulla scacchiera dell'esistenza ci si potesse muovere senza l'ingombro di fantasmi, finalmente pieni di vento e di memoria? Un altro mondo è un romanzo che racconta con grandezza e generosità di scenari, di temi, di personaggi memorabili, la distanza che ci divide dalla semplice ed evidente sostanza dell'amore. Carla Vangelista è nata e vive a Roma. Sceneggiatrice, Troppi equivoci, 2006, Signorina F, 2007, Parlami d'amore, 2008. Nel 2006 ha scritto con Silvio Muccino Parlami d'amore, Rizzoli.
Numero di catalogo 84.250. Numero di catalogo 84.312. durata 419 minuti. René Grant Williams, Il potere della voce. Come usare la voce per convincere, affascinare e comandare l'attenzione. Edizione San Giovannis, 2008. Nel lavoro come nella vita privata, l'esito di ogni incontro dipende in gran parte dalla capacità che abbiamo di catturare e mantenere su di noi l'attenzione degli altri. Gli incontri con i clienti, l'interazione con i colleghi, una telefonata importante. Il risultato dipende non solo da cosa diciamo, ma anche da come lo diciamo. C'è un salto di qualità tra il semplice ascolto e l'effettivo ricordo delle parole dette. Questo salto è il risultato di una voce dinamica ed evocativa, una voce che intrappola l'ascoltatore nello stesso modo in cui una star di Broadway o un intrattenitore di prima classe calamitano l'attenzione del loro pubblico. Bisogna diventare la star dello show. Come mai alcune persone riescono a catturare l'attenzione in modo naturale, sia che si trovino in una stanza affollata, al telefono o nel corso di una negoziazione scottante? Si tratta forse di una qualità innata? Non è così. In questo libro, René Grant Williams, stratega autorevole nel settore dell'addestramento vocale, condivide i segreti e i percorsi per educare e trasformare la voce in uno strumento potente che vi aiuterà a perseguire i vostri obiettivi. Utilizzando tecniche semplici di uso immediato, imparerete a rendere la vostra voce più suadente, espressiva, persuasiva e comunicativa. Un programma divertente e proattivo che soffierà letteralmente nuova vita nella vostra voce. Il potere della voce presenta le medesime tecniche che l'autrice insegna ai suoi clienti, delle vere celebrità vocali. Imparerete a controllare la respirazione e la risonanza, il ritmo, il tempo e il volume, il picco vocale crescente e decrescente, e a sfruttare un'innumerevole quantità di trucchi utili per catturare l'attenzione e creare atmosfera. René Grant Williams, R-E-N-E-E, G-R-A-N-T, W-I-L-L-I-A-M-S, conosciuta come allenatrice vocale delle celebrità, vanta tra i suoi clienti politici, avvocati, venditori, uomini d'affari, attori e cantanti di successo, tra cui Christina Aguilera, Dixie Chicks, Faith Hill, Linda Ronstadt, Randy Travis, Kix Brooks, Tim McGraw, Keith Urban, Martina McBride, Brian White, eccetera. Cantante e musicista, personaggio pubblico, docente al Conservatorio di San Francisco, direttrice del Dipartimento di Musica Vocale a Berkeley, Università della California, ex direttrice musicale dell'Actor Studio di New York, 15 anni di esperienza come direttrice vendite di importanti società di produzione discografica e cinematografica, campagne marketing di successo per Disney, Blockbuster, Kraft, General Motors, Airlines, eccetera. Le hanno dimostrato chiaramente come l'uso consapevole della voce possa avere un effetto alchemico in qualsiasi attività professionale, contribuendo moltissimo alla sua riuscita.
Numero di catalogo 84.312. Numero di catalogo 84.316, durata 220 minuti.
Donato Carrisi, La donna dei fiori di carta, Longanesi, 2012. Il Monte Fumo è una cattedrale di ghiaccio, teatro di una battaglia decisiva, ma l'eco dei combattimenti non varca l'entrata della caverna in cui avviene un confronto fra due uomini. Uno è un prigioniero che all'alba sarà fucilato, a meno che non riveli nome e grado. L'altro è un medico che ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma che ancora non sa che ciò che sta per sentire è molto più di quanto ha chiesto e cambierà per sempre anche la sua esistenza. Perché le vite di questi due uomini, che dovrebbero essere nemici, in realtà sono legate,
sono appese a un filo sottile come il fumo che si leva dalle loro sigarette e dipendono dalle risposte a tre domande. Chi è il prigioniero? Chi è Guzman? E chi era l'uomo che fumava sul Titanic? Questa è la storia della verità nascosta nell'abisso di una leggenda. Questa è la storia di un eroe insolito e della sua ossessione. Questa storia ha attraversato il tempo e ingannato la morte perché è destinata al cuore di una donna misteriosa. Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca e vive a Roma. Dopo la laurea in giurisprudenza ha studiato criminologia e scienza del comportamento. È sceneggiatore di serie televisive e per il cinema. È una firma del Corriere della Sera ed è l'autore dei romanzi bestseller internazionali Il Suggeritore e Il Tribunale delle Anime. Ha vinto prestigiosi premi tra cui il Bancarella in Italia, il Prix Polar e il Prix Livre de Poche, il più importante premio dei lettori in Francia.
Numero di catalogo 84.316. Numero di catalogo 84.388, durata 213 minuti. Roberto Napoletano, Promemoria Italiano, edizione Burrizzoli 2012. Telefonami tra vent'anni, diceva una bellissima canzone di Lucio Dalla. Promemoria Italiano parte da qui ed esprime l'auspicio che tra vent'anni, nel 2032, non accada più quello che è successo nel 2012 rispetto a Mani Pulite del 92. Per evitare di tornare a constatare che la corruzione si è ampliata e uscire stabilmente dalla sua lunga crisi civile, l'Italia dovrà ritrovare lo spirito del dopoguerra. Avremo bisogno di uomini della tempra di un De Gasperi o di un Vanoni, di un Costa o di un Mattioli e di uno o più eredi del pragmatismo contadino di Di Vittorio. Avremo bisogno di ritrovare i valori cattolici e laici di un tempo custoditi in piccole storie familiari, cose semplici che si tramandano di generazione in generazione e costituiscono l'anima più profonda di un popolo. Soprattutto avremo bisogno degli italiani che dovranno credere in se stessi, recuperare l'orgoglio, il gusto della fatica, il senso dello Stato, l'entusiasmo e la determinazione che consentirono in pochi anni di trasformare un'economia agricola in una delle più grandi economie industrializzate del mondo. Uomini e fatti di ieri e di oggi, raccontati in questo promemoria con una scrittura narrativa, ci dicono che l'Italia ha tanti vizi, ma è un grande paese e può farcela. Dipende solo da noi. Roberto Napoletano è direttore del Sole 24 Ore dal marzo 2011. Dal 2006 al 2011 è stato direttore del Messaggero. È autore dei bestseller dell'economia Padroni d'Italia 2004 e Fardelli d'Italia 2005. Numero di catalogo 84.388. Avete ascoltato? Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.